Radio Krishna Centrale presenta nuovo speciale RKC. Radio Krishna Centrale presenta le conferenze di Srila Prabhupada. Cercare di diventare immortali. L'immortalità è una reale possibilità o semplice e assurda utopia? Questo è il tema della conferenza tenuta da Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, maestro spirituale e fondatore dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Cercare di diventare immortali. Estratto da una lezione tenuta a Londra il 22 agosto Sato vidyate bhavo, nabhavo vidyate shata, ubayor api drishtanta, vananyo statva darshibi. Questo verso della Bhagavad Gita, che è il sedicesimo del secondo capitolo, dice che coloro che vedono la verità, grandi saggi, grandi maestri, coloro che hanno compreso la verità, hanno concluso che non vi è durata per ciò che non esiste, il corpo materiale, e non vi è cambiamento in ciò che è eterno, l'anima. Studiando la natura di entrambi, essi sono giunti a questa conclusione. Esistono quindi due cose, Sat e Asat. Sat significa ciò che esiste eternamente e Asat significa ciò che è temporaneo, ciò che appare e scompare. L'ingiunzione vedica afferma non lasciarti coinvolgere da ciò che è temporaneo, che appare e scompare, cerca di arrivare al livello dell'eternità. altro verso interessante nella Bhagavad Gita. Yam hinadyata yantyate purusham purusharshaba sammadukha shukam dhira so mitatvaya kalpate. Coloro che non sono disturbati dai cambiamenti materiali sono candidati per la liberazione. Possiamo vedere che questa energia materiale che ci circonda è sempre in costante cambiamento. Oggi fa meno freddo, domani fa un po' più caldo, dopodomani farà freddissimo. Oggi mi sento bene, domani avrò la febbre, ieri avevo raffreddore. È tutto in costante cambiamento. Oggi sono felice, domani sarò triste. Non esiste niente di costante a livello materiale, tutto cambia. Ma coloro che non si fanno influenzare da questi cambiamenti esterni e rimangono fissi nella loro coscienza interiore e spirituale, sono candidati per la liberazione. La nostra missione, la missione umana, consiste nel raggiungere l'immortalità. Sembra una parola così grande, una parola così esagerata, immortalità. Ma questi versi della Bhagavad Gita dichiarano in modo del tutto logico e scientifico che noi non siamo questo corpo materiale perituro, ma siamo un'energia superiore, un'energia non soggetta alla morte, non soggetta al deterioramento, quindi un'energia eterna, quindi immortale. Asat. Asat significa ciò che è temporaneo, e Sat significa immortale, eterno. Purtroppo nella società attuale i cosiddetti scienziati e filosofi non riescono nemmeno ad immaginare la possibilità di diventare immortali, anche se in un certo senso ci stanno tentando anche loro, stanno cercando di fare degli studi, ma sono molto lontani. Allora perché Krishna sta parlando dell'immortalità? Sta parlando di utopia? No, egli parla di fatti. Se egli parlasse di assurdità e di utopia, nessuno avrebbe interesse a leggere la Bhagavad Gita. Potreste arguire che siamo persone sciocche che leggono la Bhagavad Gita, sebbene Krishna parli di utopie e di assurdità. Ma perché grandi maestri spirituali del passato, come Ramanujacharya e Madhvacharya, i più grandi maestri spirituali dell'India, leggono con attenzione la Bhagavad Gita? Perché Krishna non parla di cose assurde, questo è un fatto. Il nostro impegno dovrebbe essere dedicato alla piattaforma dell'eterno, non del temporaneo. La vera civiltà umana dovrebbe essere concentrata sulla ricerca dell'immortalità. Questa finalità è ciò che divide l'India dagli altri paesi. Quello che ci sta spiegando qui Srila Prabhupada, cioè gli insegnamenti che Krishna dà nella Bhagavad Gita, in sintesi, noi non potremo mai diventare immortali con questo corpo materiale. Finché saremo interessati a cercare di godere separatamente da Krishna, saremo costretti ad assumere questi corpi materiali. Questi corpi non sono immortali, sono perituri, finiscono, hanno un inizio e una fine. La vera immortalità si potrà raggiungere soltanto liberandoci da questi corpi materiali, quindi ritrovando il nostro corpo originale spirituale e quindi praticando la coscienza di Krishna, che è l'attività eterna dell'anima, uno può riscoprire questa sua dimensione originale. Allora, Allora, Srila Prabhupada spiega che il nostro impegno deve essere dedicato alla piattaforma dell'eterno, non del temporaneo. Invece la civiltà di oggi è tutta puntata sull'esterno, sul temporaneo, tutta puntata sul consumismo, sugli oggetti, sulla casa, i soprammobili, i mobili, i beni immobili, eccetera, eccetera. Tutti gli attaccamenti come la lavatrice, la macchina automobile, la macchina per cucire elettronica, il televisore a 263 canali, quando in realtà queste cose sono extra, sono artificiali. Questo non significa che uno non potrebbe usare questa tecnologia in maniera cosciente di Krishna, però in ultima analisi il punto è che l'uomo è rimasto intrappolato da questa tecnologia, da tutta questa esagerata gamma di oggetti materiali che alla fine diventano loro i proprietari della nostra minuscola indipendenza, e di noi diventiamo schiavi di questi oggetti, cioè praticamente diventiamo manovrati, completamente manovrati e controllati da questi oggetti. Non siamo noi più a controllare gli oggetti, ma gli oggetti diventano i controllori della nostra vita. L'ultima analisi, non è neanche consigliato di buttare via tutto, ma è consigliato di distaccarsi dal senso di possesso. Ora siamo in Kali Yuga, quindi è normale che ci siano tutte queste macchine, queste industrie, questa è proprio la caratteristica del Kali Yuga. Cerchiamo di usare quello che è intorno a noi per servire Dio, per servire Krishna. Questa è la soluzione. Non stiamo dicendo di chiudere tutto, dovremmo però cercare ovviamente di eliminare le attività peccaminose, quelle proprio che danneggiano gli altri esseri viventi. Quindi semplificare un pochino la nostra esistenza creando dei centri di ricerca e anche dei centri di agricoltura dove coltivare i prodotti naturali della terra, proteggere le mucche e distribuire larghe quantità di cibo alla popolazione, che non dovrebbe avere mai il problema della fame, in quanto nella terra non esiste scarsità di cibo. In questo modo tutti sarebbero predisposti per agire in questa piattaforma della ricerca interiore, cercare di diventare immortali. Prabhupada dice: questa finalità, questo scopo, questo fine è ciò che divide l'India dagli altri paesi. Certo, io non sto parlando dell'India attuale, dice Prabhupada, ma dell'India di un tempo, quando era guidata da grandi maestri spirituali come Vyasadeva, un maestro spirituale originale. Vyasadeva era un grande studioso. Egli scrisse molti libri, i 4 Veda, i 18 Purana, il Vedanta Sutra e le Upanishad. Egli guidò l'intera società benché vivesse umilmente. Anche Chanakya Pandit, che aveva la funzione di primo ministro, viveva in una capanna. Questa è la distinzione tra la civiltà vedica, ossia la civiltà indiana, e la civiltà attuale. Civiltà vedica significa interesse per ciò che è eterno, mentre altri sono interessati solo a ciò che è temporaneo. Un tempo, naturalmente, l'India era anche materialmente ricca. 400 anni or sono, l'India era così opulenta che gli europei furono attratti e si recarono là. Anche durante l'impero Mogul l'India era molto ricca. A Delhi si può ancora visitare il Forte Rosso, vedrete là sulla parete pitture di uccelli e di alberi che un tempo erano ricoperti di gemme. Si possono vedere i buchi che le contenevano. Ora i buchi hanno preso il posto di quelle gemme. Ricchezza materiale significa gemme, oro, seta e burro. Non vasi di plastica, fiori di plastica, vestiti di plastica. Queste cose non hanno un valore reale. State ascoltando RKC Radio Krishna Centrale.
Of life is very rare. Out of many, many thousands and millions of births, you have got this opportunity. Therefore, don't go anywhere. You just associate with pure devotees. And you shall be able to cross over the ocean of Nisaya.
Così, per tradizione, la popolazione indiana mise in risalto la civiltà spirituale permanente. Quindi in questa cultura vedica c'era proprio la caratteristica che tutti erano alla ricerca di Dio. Dio era il centro della loro vita. Mentre nella civiltà moderna il sesso è il centro di questa esistenza. Ogni sforzo era teso a conquistare la nascita e la morte. Oggi le persone non capiscono che la nascita e la morte non possono essere conquistate, quindi si dedicano soltanto alla gratificazione dei sensi, all'acquisto di oggetti inutili e al guardare la televisione. Le persone possono solo immaginare. Col progresso scientifico potremmo un giorno diventare immortali. In effetti gli scienziati è questo che promettono ai materialisti, però non ci riusciranno mai perché non fa parte della loro capacità intellettuale riuscire a superare i limiti dell'esistenza materiale con le sue nascite e morti ripetute. Questa categoria di persone si chiama Maya Parita Gyana e significa persone che non hanno alcuna intelligenza, perché la loro intelligenza, la loro conoscenza, più che altro, è stata portata via dall'illusione Maya Aparita Gyana. Quindi questo messaggio è riferito alle persone intelligenti. Tra questi tanti scienziati materialisti ce ne sarà qualcuno sicuramente che sta cercando la realtà, sta cercando la verità, sta cercando Dio. Qui però c'è un'informazione tratta dalla Bhagavad Gita, dove Krishna afferma che possiamo diventare immortali. Allora, come si fa a sapere se Krishna dice la verità o no? Ma il devoto di Krishna non ha bisogno di verificare, perché lo vede tutti i giorni. Il devoto di Krishna lo vede proprio come una persona che si nutre, si rende conto che non ha più fame una volta nutritosi. Ci sono delle formule per capire l'eternità dell'anima. Sat, Chit, Ananda sono tre sostanze, così come alcune sostanze chimiche compongono questo microfono che è davanti a me, la spugna, l'acciaio, il ferro, la gomma, eccetera. Ci sono tre sostanze che compongono lo spirito e si chiamano in sanscrito, che tecnicamente Sat, Chit e Ananda. Allora, per capire queste sostanze dobbiamo ricevere un'intelligenza particolare che si chiama Buddhi Yogam, un'intelligenza che non si può sviluppare solamente attraverso il cervello materiale, un'intelligenza superiore, un'intelligenza più sottile, proprio come un animale non può capire la lingua italiana o la lingua francese o la lingua tedesca, non può capire la matematica, non può capire l'astronomia, così anche noi non possiamo capire la scienza trascendentale se non purifichiamo i nostri sensi e li raffiniamo e li eleviamo al livello della virtù. Ma noi purtroppo siamo interessati soltanto alla vita permanente, ci interessano le notizie mondane di questo mondo, il tipo si è sposato con quell'altra tipa, l'attore X ha sposato l'attrice Y, ha lasciato l'attrice Z per avere un figlio con l'attrice W. Queste sono le notizie che ci interessano. Ma qui Prabhupada ci ammonisce, non dovremmo interessarci della vita permanente, non di quella transitoria, questa vita, la vita materiale è temporanea. Possiamo vivere per 10 anni o per 10 ore, in realtà nessuno di noi sa se fra 10 ore saremo ancora vivi, nessuno lo sa. Eppure continuiamo a cercare di spremere il succo dalle pietre. Abbiamo sete, abbiamo la sete della conoscenza, ma la cerchiamo nelle cose sbagliate, cerchiamo di trovare il succo da bere spremendo i sassi, non è possibile. Uno può spremere i sassi per anni e anni e anni e non uscirà neanche una goccia d'acqua. Possiamo vivere per 10 anni o per 10 ore. Vi sono esseri viventi che vivono per 10 minuti e altri che vivono per 10 milioni o 10 miliardi di anni. Se prendiamo Brahma, vive davvero miliardi di anni. Invece l'insetto Indragopa, che è un germe, un piccolo microbo, vive soltanto pochi attimi. Secondo la Bhagavad Gita, i residenti di Brahmaloka, il pianeta più alto, vivono per miliardi di anni. Quindi pensate che grande, diciamo, che lunga vita che hanno questi esseri, ma ciò nonostante anche loro a un certo punto dovranno morire e ritornare qui sulla Terra. Soltanto i puri devoti non sono influenzati dai cambiamenti corporei o fisici o cambiamenti di pianeta, eccetera. Noi siamo molto influenzati dal nostro karma, dai guna che ci assillano tutti i giorni, a volte siamo più sotto l'influenza della passione, altre volte sotto l'influsso dell'ignoranza e raramente anche la virtù ci tocca. Ma il puro devoto invece è sempre situato in un livello trascendentale, quindi pura virtù, non è toccato assolutamente dalle condizioni inferiori del corpo materiale, non è assolutamente interessato a soddisfare il corpo materiale. È completamente assorto nel puro servizio devozionale e ha un corpo completamente spiritualizzato. Noi dovremmo interessarci della vita permanente, non di quella transitoria. Questa vita, la vita materiale, è temporanea, però vediamo che tutti sono così attaccati ad avere la loro casa, che lavorano giorno e notte soltanto per poter pagarsi questa bara con le finestre, in effetti, perché è un posto dove non si fa altro che praticare la vita materiale, praticamente come una bara con le finestre. In effetti, se la nostra vita non è dedicata al Signore, se i nostri occhi non contemplano le forme meravigliose del Signore, sono come gli occhi della piuma di un pavone, quindi gli occhi di un cadavere. Ci sono esseri viventi che vivono 10 minuti, altri che vivono 10 milioni o 10 miliardi di anni. Quindi la durata della vita è relativa, come queste la durata di vita è così lunga come gli esseri di Brahmaloka, rientra nell'ambito del mondo materiale, ma nessuna vita qui è permanente. Che tu viva 10 miliardi di anni o 10 secondi, la tua vita è temporanea. Questo è ciò che è spiegato qui. Nassato vidyate bhavo, il corpo materiale è temporaneo. Non ha nessuna esistenza permanente. Nabhavo vidyate sata, l'anima è permanente. L'anima non è soggetta a cambiamenti, non sarà mai priva di esistenza. Krishna dice: mio caro Arjuna, tu, io e tutti questi re e i soldati riuniti qui esistevamo anche nel passato. Questo significa che non siamo questo corpo. Questo corpo non esisteva nella mia vita passata, ma poiché io sono un'anima, esisto ora, esistevo nel passato ed esisterò nel futuro. Questo è Sat. Lo spirito quindi non subisce cambiamento. Anche gli scienziati moderni hanno riconosciuto che non esiste la distruzione dell'energia. L'energia si trasforma, ma dicono gli scienziati, secondo una loro legge, nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Allo stesso modo l'energia vitale, la vita, la coscienza, l'energia vivente presente nei corpi degli esseri viventi, l'energia responsabile di dare vita al corpo, quindi di rendere possibile il funzionamento del corpo, quando questa energia si stacca dal corpo, il corpo non si muove più, non respira più, non mangia più, non dorme più, non va più da nessuna parte. E quindi questa energia vivente che è la coscienza, anch'essa non subisce trasformazioni, non ha un inizio e non ha una fine, ma è eterna. Ecco perché noi che siamo questa particella, quest'anima, siamo eterni e non moriamo quando il corpo muore. Questa è la differenza fra un corpo vivo e un cadavere, che in quello vivo c'è all'interno l'anima, il sé, l'io, il proprietario del corpo. Ascoltando le conferenze di Srila Prabhupada. questo è spiegato qui. Nassato vidyate bhavo. Il corpo materiale è temporaneo, non ha esistenza permanente. Nabhavo vidyate shata. L'anima è permanente e non è soggetta a cambiamenti. Non sarà mai priva di esistenza. Krishna dice: mio caro Arjuna, tu, io e tutti questi re e i soldati riuniti qui esistevamo anche nel passato. Ciò significa che non siamo questo corpo. Questo corpo non esisteva nella mia vita passata, ma poiché io sono un'anima, esisto ora, esistevo nel passato ed esisterò nel futuro. Questo è Sat, lo spirito quindi non subisce cambiamento. Sperimentiamo che un filo si ingarbuglia e trovarne l'inizio diventa difficile. In modo analogo, a causa del nostro attaccamento al corpo materiale, in questo incontro non parliamo di cose materiali. Qui parliamo soltanto di anima spirituale, di Krishna, della nostra relazione con Krishna e del modo di soddisfare Krishna. Questo posto era conosciuto come il Piggott Manor. Ora lo chiamiamo Bhaktivedanta Manor. Qual è la differenza? Un tempo era destinato alla gratificazione dei sensi. Ora invece è destinato ad elevarci al livello della vita spirituale. Un tempo era destinato alla gratificazione dei sensi. Ogni altra cosa può essere cambiata in questo modo per satsanga, in virtù dell'associazione spirituale. Se ti associ con l'Eterno, avanzerai nella vita spirituale. Se invece ti associ con ciò che è temporaneo, ti degraderai. Non lasciarti coinvolgere. Cerca di liberarti dal coinvolgimento. Questa è la missione della vita. Queste cose non possono essere comprese finché ci troviamo nelle tenebre. Oscurità vuol dire vita colpevole. Quanto più ci impegniamo nella vita colpevole, tanto meno riusciremo a distinguere ciò che è eterno da ciò che è temporaneo. Perciò dobbiamo purificarci. L'intera vita umana è destinata alla purificazione, proprio come una persona malata deve liberarsi dalla contaminazione. Quanto più ci impegniamo nella vita colpevole, tantomeno riusciamo a distinguere ciò che è eterno da ciò che è temporaneo. Perciò dobbiamo purificarci. L'intera vita umana è destinata alla purificazione, proprio come una persona malata deve liberarsi dalla contaminazione. Nella vita materiale siamo impuri, contaminati dalle tre influenze della natura materiale, virtù, passione e ignoranza. Anche l'influenza della virtù è contaminante. Un brahmana, per esempio, è una persona erudita, colta, è situata sotto l'influsso della virtù, ma si lascia coinvolgere se non cerca di diventare immortale e si limita a pensare. Ora ho le qualità brahminiche, sono educato, sono pulito, controllato ed esperto, so come stanno le cose. Se non cerca di migliorare, di diventare immortale, resterà coinvolto. Che sono situati nella passione pensano: sono ricco, così potente, ho la mia bella moglie, la famiglia e ho grossi affari. Questo è il concetto della vita di chi è controllato dalla passione. Questo genere di persone è certamente coinvolto. Coloro che sono soggetti all'ignoranza poi non conoscono il valore della vita. Pigri, sporchi e ignoranti, essi sono saldamente legati. Quanto più siamo illuminati circa il valore della vita, tanto più ci liberiamo. Quanto più ci liberiamo, tanto più avanziamo nella conoscenza spirituale. Perciò questi incontri che teniamo ogni giorno sono finalizzati a farci avanzare nella vita spirituale. Qui non si seguono programmi per diventare ricchi, per possedere più automobili, per avere un grosso conto in banca o per avere dei bei vestiti. Queste sono cose materiali. Non siamo interessati ad accrescere l'influenza dell'ignoranza, come dormire 34 ore al giorno, mentre le ore disponibili sono solo 24. Vediamo che molte persone dormono fino alle 2 del pomeriggio. Se ti alzi alle 2 del mattino va bene, ma alcuni sono abituati ad alzarsi alle 2 del pomeriggio perché pensano: più dormo, più godo della vita. Essi quindi sono simili ai sunyavadi, quei filosofi che credono che la verità suprema sia il vuoto. Alcuni vogliono diventare zero annullandosi, ma sempre dormendo. Questa però non è vita. La vera vita è attività. Chaitanya Mahaprabhu dice: non diventare zero. Impegnati sempre nel canto del Maha Mantra Hare Krishna. Questo è il movimento di Chaitanya Mahaprabhu. Non abbiamo intenzione di ridurci a zero, vogliamo essere molto attivi, non per la gratificazione dei sensi, ma per servire Krishna. Qual è il servizio a Krishna? Stiamo insegnando questo, il modo di adorare Krishna. Shravana Kirtanam Vishnu Smara Pada Sevana Marchana Vandana Dasya Sakya Matmanivedana. Questi sono i 9 metodi del servizio di devozione: ascoltare di Krishna, cantare le sue glorie, ricordarlo, servire sui piedi di loto, adorarlo, offrirgli preghiere, diventare suoi servitori e affidare a lui ogni cosa. Tutti questi servizi sono eterni, spirituali. Quanto più ci si impegna in essi, tanto più ci eleviamo, e quanto più ci impegniamo nelle attività della gratificazione materiale, tanto più ci degradiamo. Se ti applichi nella tua occupazione, nel tuo dovere, con buona volontà, ma non sei cosciente di Krishna, secondo quanto affermano le scritture, stai sempre perdendo il tuo tempo, stai lavorando duramente per niente, è così. Perciò Krishna spiega la differenza tra il temporaneo e l'eterno. Non dovremmo interessarci molto di ciò che è temporaneo, perché allora la nostra vita sarà sprecata. Dovremmo interessarci in ciò che è eterno, e questo determinerà il successo della nostra vita. Sfortunatamente oggi la gente non sa né può immaginare che esista la possibilità di diventare immortali. È un fatto. A questo fine il canto del santo nome di Krishna è la cosa più importante. Nelle scritture è detto Kirtana Deva Krishna Sya Mukta Sangha Param Vrajet. Col canto del nome di Krishna si raggiunge il supremo. Param significa spirituale. Esistono due forme di energia, Param e Aparam. Il mondo materiale è Apara, energia inferiore. Ask not for whom the bell tolls. The wise don't lament for passing souls. Oltre a questa energia esiste un'altra natura che è Para, spirituale. Dovremmo interessarci di questa energia, non dell'energia materiale temporanea. E perché? Perché quella è l'energia della vera vita. Nel verso di oggi è detto che la differenza tra ciò che è materiale e ciò che è spirituale è approfondito da coloro che hanno realizzato la verità, i Tattva Darshibi. Il termine Tattva è molto importante, significa verità. Nello Srimad Bhagavatam troviamo Vadanti tat tattva vidas tattva jagyanam advaya Brahmeti paramatmeti bhagavanniti sadhyate. I colti trascendentalisti che conoscono la verità assoluta chiamano questa sostanza non duale Brahman, Paramatma e Bhagavan. Bhagavan è l'ultima parola in tattva, la verità suprema. Perciò, quando Sri Krishna parla nella Bhagavad Gita, Vyasadeva dice, sebbene io stia scrivendo, non sono colui che parla. Chi parla è Dio, la Suprema Persona. Ricordiamo che state ascoltando Radio Krishna Centrale, le conferenze di Srila Prabhupada. I cosiddetti filosofi attuali, gli scienziati, gli studiosi dicono io penso, io credo, io penso. Ma qual è il valore della loro opinione? Le grandi personalità non si esprimono così. Anche Krishna dice Tattva Darshibi. Questa è la conclusione di elevate autorità. Questo è il modo per capire. In quest'epoca talvolta si fa riferimento alle parole di questo o di quel professore. Ma queste autorità non sono Tattva Darshibi, conoscitori della verità. Sono tutti speculatori. Dobbiamo cercare coloro che vedono la verità. Sri Krishna dice Avvidi pranipatena pariprashnina sivaya upadikshanti te gyanam gyanina stattua darshina. Cerca di conoscere la verità avvicinando un maestro spirituale. Ponigli delle domande con sottomissione e servilo. L'anima realizzata può rivelarti la conoscenza perché ha visto la verità. dovreste capire questa espressione, Tattva Darshina, coloro che vedono la verità. Essi sono voci autorevoli, altri non lo sono. Altri speculano soltanto. La speculazione si verifica a livello mentale e non ha valore. Come non è permanente il corpo, anche la mente è vacillante. Accettare e rifiutare qualcosa. Questo è il compito della mente. La mente è, quindi non può essere Tattva Darshi. Naturalmente, pensiamo con la mente, ma sotto la direzione di un'autorità. Allora raggiungeremo il vero Tattva, la verità. E Bhagavan Sri Krishna è la parola definita in Tattva. Grazie molte. Avete ascoltato le conferenze di Srila Prabhupada. Small children buzzing like bees. The house itself seems alive. Oh, the celestial charms to be held in the arms by the queen of the hive. But this you must pay. Well, that's just part of the deal. And if you can't make ends meet by simple honest means, be ready to beg, borrow, or steal. Hack it out of my heart. Hack it out of my heart. Attachment to things that just can't be. Hack it out of my heart.
Hey, Jagat.
Yeah?
Are you having a good time?
Oh, yeah.
Sri Rupam Chakra Jatam Sahagana Raghunathantam Vam Sajivam Chaktaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sadhana Lalita Sri Vishakhanitam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaurabhakta Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaurabhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaurabhakta Vrinda
Srila Prabhupada, un puro devoto nel XX secolo.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Il suo nome era Bhai Charande. Quando prese l'iniziazione spirituale dal suo maestro, il suo nome diventò Abhai Charanaravinda. Poi entrò nell'ordine monacale di rinuncia, il Sannyas, e fu chiamato Bhaktivedanta Swami. Quando venne in Occidente, i suoi discepoli lo chiamarono Srila Prabhupada. È il maestro fondatore del Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna, comunemente conosciuto come Movimento Hare Krishna. Prabhupada è stato uno degli uomini rari e le qualità di questo tipo di persone non sempre si riescono a identificare subito. Troppo spesso, purtroppo, i grandi uomini si riconoscono dopo la loro dipartita. Fu un uomo che seppe trovare la forza di sacrificarsi, di lavorare per gli altri, senza badare ai suoi interessi personali. Lavorò duramente per portare serenità e saggezza a un'umanità confusa, preda di migliaia di tragici problemi. E a questa ha portato una speranza. Oggi non sono pochi quelli che gli sentono di dovergli molto. Srila Prabhupada nacque nel 1896 a Calcutta, Bengala, India. Dopo che ebbe terminato i suoi studi all'Università di Calcutta e aver partecipato attivamente al movimento non violento di Gandhi, assistette per la prima volta a una conferenza di Bhakti Siddhanta Sarasvati e per sua stessa ammissione fu il movimento più importante della sua vita, il momento più importante della sua vita. Convinto dal famoso saggio riguardo i principi superiori contenuti nello Srimad Bhagavata e nella Bhagavad Gita, cominciò a pianificare la sua missione futura. Per ragioni familiari non poté impegnarsi subito a tempo pieno in quell'attività che sapeva giusta e che avrebbe fatto piacere a Bhaktisiddhanta, il suo maestro, e cioè quella di predicare la coscienza di Krishna. Ma non dimenticò mai quell'incontro, era consapevole dell'importanza di quel messaggio e della missione affidatogli. Un 11 anni dopo accettò l'iniziazione spirituale da Bhaktisiddhanta, dopo la dipartita del maestro avvenuta nel 1936, Prabhupada intensificò la sua preparazione alla missione, ma non lasciò la sua famiglia fino a che non fu sicuro che i suoi membri familiari non avrebbero mai condiviso il suo fervore devozionale. Nel 1959 accettò l'ordine monacale e si ritirò in un luogo santo dell'India, Vrindavana. Lì si assorbì nello studio dei Veda. Ritenendo lo Srimad Bhagavatam il più importante di questi, iniziò l'opera monumentale di traduzione e di commento. Ma fu solo nel 1965 che si imbarcò su una nave mercantile, destinazione America. Prabhupada era ricco solo di una fede incrollabile in Dio, Krishna, e nella validità del messaggio che portava. I risultati parlarono subito in suo favore. La sua erudizione e la sua purezza di principi attrassero molti giovani in tutto il mondo, dei quali non pochi divennero suoi studenti. Dopo 12 anni dal suo arrivo in America, il 14 novembre del 77, Prabhupada lasciò il corpo, lasciando un grande vuoto religioso e culturale. Ma per nostra fortuna la saggezza che ha portato, che era la sua ragione di vita e quindi la parte migliore di se stesso, è rimasta. Prabhupada ci parla ancora oggi attraverso le pagine dei suoi libri. Averne una collana intera è una ricchezza spirituale indescrivibile, pubblicati dalle edizioni Bhaktivedanta. I libri di Prabhupada oggi sono riconosciuti come un miracolo di spiritualità e di erudizione. Se non li avete ancora nelle vostre case, procurateveli subito, saremo felici di farveli recapitare, anche a domicilio. Noi gli siamo grati, grati per tutto ciò che ha fatto.
Città, il sole!
avete ascoltato nuovo speciale RKC.